Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta a questo nuovo appuntamento di storie. Mancano pochi giorni alla giornata di preghiera per la pace ad Assisi. Il 27 ottobre, infatti, il Santo Padre sarà insieme ai leader religiosi del mondo per questa giornata di riflessione, di dialogo, di preghiera per la pace e la giustizia. E noi quest'oggi racconteremo la situazione in cui si trovano a vivere, sono costretti a vivere e spesso a morire, molte persone perseguitate a causa proprio della fede, per difendere il proprio diritto alla libertà religiosa. Racconteremo le storie di tanti perseguitati e martiri della fede e lo faremo insieme a padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia di notizie Asia News. Ben trovato.
Ben trovati a tutti.
Benvenuto a Storie. Il 24 settembre scorso a Roma, durante il convegno per i 20 anni dell'associazione Luci sull'Est, che era dedicato alle persecuzioni dei cristiani nel XXI secolo, sono stati diffusi alcuni dati davvero impressionanti. Ogni 5 minuti un cristiano viene ucciso per la sua fede. Ogni anno 105.000 cristiani nel mondo sono condannati al martirio. In diversi paesi a maggioranza cristiana la Chiesa è in via di estinzione, in una situazione di grande difficoltà, un vero e proprio olocausto del quale purtroppo si parla poco, ma che continua silenziosamente a mietere vittime. È difficile credere che oggi ci siano ancora uomini e donne, religiosi e religiose, perseguitati a causa della loro scelta di fede.
Beh, è difficile perché soprattutto noi nel mondo occidentale siamo abituati ad avere libertà religiosa, ad avere i nostri diritti abbastanza difesi, però nel resto del mondo invece questi diritti non sono assolutamente difesi. Io che seguo in particolare l'Asia, su 54-55 paesi asiatici, 36 non hanno libertà religiosa, il che vuol dire che tutte le religioni, ma in particolare la religione cristiana, viene messa nell'obiettivo, insomma, viene messa come obiettivo da colpire. E quindi per alcuni non c'è, non so, possibilità di stampa, per altri non c'è possibilità di parlare, per altri non c'è possibilità di radunarsi, alcuni addirittura non hanno la possibilità manco di avere una chiesa, un luogo di raduno, come in Arabia Saudita. Quindi c'è tutto questo modo diverso di opprimere la libertà religiosa. E tante volte in questa oppressione, in questa dimenticanza della libertà religiosa, si colpiscono appunto i cristiani perché danno fastidio, perché non ubbidiscono a queste regole che eliminano il diritto almeno di culto, oppure appunto perché il potere di questi paesi si sente minacciato.
Lei prima ha fatto riferimento a libertà di culto e libertà religiosa. Ecco, c'è una grande differenza tra le due situazioni.
Questo è molto importante, è una delle cose che ha precisato il Papa nel suo messaggio per la giornata della pace di quest'anno, proprio sulla libertà religiosa, perché ha detto che la libertà religiosa non è semplicemente libertà di culto. Libertà di culto è il fatto che si dia il permesso a delle persone di una certa religione di incontrarsi e di pregare, insomma, di fare le loro pratiche religiose. Ma la libertà religiosa invece implica molto di più. La libertà religiosa significa che io ho la libertà di annunciare quello in cui credo, di proclamarlo, di comunicarlo agli altri, con la parola, con la stampa, con la diffusione di libri, possibilmente utilizzando, se ho la possibilità e le capacità, appunto i media come la radio, la televisione, eccetera. E soprattutto poi la libertà religiosa implica la possibilità che uno si converta ad un'altra religione. Questo soprattutto nel mondo islamico è una cosa che non, diciamo così, che non viene accettata, come anche nel mondo indù, in India soprattutto, e qualche volta anche ci sono alcune zone del buddismo in cui appunto non si accetta questo, e quindi si vede la conversione soprattutto al cristianesimo appunto come un tradimento della cultura, della propria nazione, un tradimento della propria religione, e c'è anche grande rischio di morire per questo.
Padre Bernardo, quali sono oggi le dimensioni della persecuzione dei cristiani nel mondo? Il Santo Padre ha parlato di una vera e propria cristianofobia. Perché i cristiani sono così temuti e in quali luoghi c'è più pericolo per la loro vita?
Se possiamo fare una categorizzazione, ecco, diciamo ci sono i paesi a maggioranza islamica che con alcune nuance, alcune differenze, alcune sfumature, ma diciamo perlomeno permettono, alcuni permettono perlomeno la libertà di culto e permettono la vita delle comunità, ma come un gruppo etnico chiuso in se stesso. Questo avviene per esempio in Siria, avviene in Iran, avviene in qualche modo anche in Iraq, anche se questi proclamano la libertà di religione, però insomma la società attorno non la permette molto. C'è invece poi il caso dell'Arabia Saudita, dove appunto non è possibile manco avere un posto di culto. Ci sono cristiani che hanno tentato di per esempio fare il catechismo ai loro figli, perché ci sono tantissimi emigrati cristiani dall'India, dallo Sri Lanka, dalle Filippine, che lavorano nell'Arabia Saudita, ma non hanno la possibilità di avere la messa la domenica, se non raramente, di nascosto, privatissime, eccetera eccetera. Però anche privatissime, di nascosto, se arriva la polizia religiosa, che si chiama la Mutawa, ti prendono e ti possono portare in prigione, oppure ti espellono dal paese, quindi facendo perdere lavoro a della gente che invece ne ha bisogno. E appunto ci sono ad esempio filippini o indiani che hanno cercato di fare il catechismo ai loro figli, perché loro hanno i loro figli che vivono in Arabia Saudita, ma non possono portarli a messa, quindi non possono dare loro un'educazione religiosa e non possono nemmeno radunarli per dare loro l'educazione religiosa, perché è proibita da questa polizia religiosa. Adesso con il re Abdullah, diciamo così, qualche passo di tolleranza si sta facendo, però rimane il fatto che l'unica religione ammessa in Arabia Saudita è la religione islamica, diciamo così, la linea del wahabismo, che è quella appunto tradizionale in Arabia Saudita. Poi ci sono i paesi, diciamo così, a maggioranza indù, e anche questi hanno problemi, non da tutte le parti. Cioè l'India, diciamo così, è un paese molto tollerante, un paese molto aperto. L'induismo anche di tipo gandhiano, diciamo così, è un induismo che diciamo valorizza anche le altre religioni, cerca l'intreccio con tante religioni. Io tante volte che sono stato in India, ci sono dei templi indù che hanno magari l'immagine della Madonna, l'immagine di Gesù, l'immagine, che so io, di Madre Teresa, per esempio, così, no? C'è appunto, c'è molta tolleranza e anche molta diciamo così assimilazione, ecco. Cioè, bisogna cercare di stare attenti a non essere troppo assimilati in questo caso da queste religioni. Però ci sono alcuni stati in India, soprattutto quelli governati dal partito nazionalista indù, il BJP, il Bharatiya Janata Party. In questi stati invece il BJP ha col tempo varato alcune leggi molto importanti anticonversione, per cui sono bloccate in pratica le conversioni. Ufficialmente non sono bloccate, ma per ognuno che si converte a una religione diversa dall'induismo bisogna che questa conversione sia verificata dal governo politico, che deve vedere se ci sono stati dei motivi diciamo così economici, per esempio, non so, ti hanno pagato perché tu diventi cristiano, oppure se ci sono stati dei motivi di pressioni psicologiche, che cioè ti hanno fatto il lavaggio del cervello. E allora soltanto attraverso il permesso del governo tu puoi diciamo così diventare cristiano, che è una cosa folle, perché insomma la libertà di coscienza appartiene all'individuo, non appartiene allo Stato definire il modo. Certo, lo Stato ha diritto di garantire che non ci siano manipolazioni nelle persone, però questa cosa lo si fa attraverso delle leggi delle leggi, diciamo così, penali, delle regole penali, non certo attraverso delle regole anticonversione o di controllo della conversione. Questo quindi è una cosa grave.
Proprio queste leggi anticonversione sono quelle che poi vengono utilizzate, tirate fuori per condannare suore, preti protestanti, sacerdoti e così via. Ci sono tutta una serie di violenze verso personalità della Chiesa.
Tutti ricordiamo il pogrom anticristiano che era scoppiato in Orissa nell'agosto del 2008 e che ha portato praticamente alla morte di almeno centinaia di fedeli, decine di sacerdoti e di suore, e poi alla fuga, no? Cioè al far diventare dei rifugiati oltre 54.000 persone, proprio distruggendo centinaia di chiese, distruggendo villaggi interi e così via. Perché? Perché appunto si voleva fermare la conversione al cristianesimo di Dalit e tribali indù.
Secondo lei questa persecuzione ha una natura, una radice culturale o religiosa?
Io credo che in Asia, diciamo così, ha un motivo proprio religioso in questo senso, che la religione cristiana è molto rivoluzionaria e soprattutto la religione cristiana, diciamo così, con l'annuncio dell'amore che Cristo ha per la persona umana, libera la persona umana, cioè fa diventare veramente libero l'uomo che non ha più paura e capisce che tutti i blocchi, tutte le convenzioni e tutte gli schemi su cui è basata una società non valgono più. Soprattutto quegli schemi che sono offensivi della dignità umana.
L'uguaglianza.
Nel caso dell'India, per esempio, è chiarissimo che perché i Dalit si convertono al cristianesimo?
Diciamo che Dalit è un termine usato nel mondo indiano per indicare colui che all'interno del sistema delle caste occupa una posizione più bassa, miserabile. Ecco, perché i Dalit si convertono al cristianesimo?
Perché i Dalit nell'induismo sono considerati esseri impuri che bisogna tenersi lontano ed esseri che non meritano l'alfabetizzazione, che non meritano nemmeno tanto di essere curati e che meritano soltanto di fare dei lavori sporchi, dei lavori immondi, no? Io cito sempre un proverbio che a me ha colpito tanto, che mi hanno detto in Bengala appunto, cioè un Dalit vale meno di una mosca. E allora naturalmente quando questi Dalit invece scoprono dei sacerdoti, delle suore che vogliono loro bene, dei catechisti che vogliono loro bene, che li aiutano, e scoprono addirittura che il Dio dei cristiani non è un Dio che resta fuori dalla loro immondizia, ma invece va a cercarli, va a essere vicino, si mescola alla loro immondizia e li fa diventare una festa, e allora questi naturalmente scoprono tutta un'altra cosa. Ora, questo porta poi questi Dalit naturalmente a capire di più la loro dignità, il loro valore, e quindi anche a esigere più rispetto, a esigere più diritti, a portare più sviluppo nella vita delle loro famiglie, a portare per esempio che i figli invece di fare gli spazzini o i conciatori di pelle possano pensare anche di studiare e di andare all'università. E questo trasforma la società naturalmente, perché non è più fatta in settori chiusi, ma crea una mobilità sociale. Inoltre la richiesta di diritti del lavoro e di giustizia nello Stato diventa anche molto pressante per la politica e per l'economia, e quindi c'è tutta una rivoluzione fortissima, e quindi è un motivo religioso quello per cui perseguitano. Dove motivo religioso vuol dire che la religione, o meglio, il cristianesimo è così forte, è così rivoluzionario, che cambia la persona, ma cambia anche la società. E quindi, diciamo così, la persecuzione avviene perché vogliono bloccare i cambiamenti nella società. E però per fare questo devono bloccare la religione.
Padre Bernardo, lei ha un osservatorio privilegiato sulla Cina. Diciamo che la Cina è uno dei punti caldi riguardo le persecuzioni ai cristiani. Ormai sono più di 50 anni che la Chiesa Cattolica Cinese è costretta a vivere in condizioni di semiclandestinità. Io avevo letto che in Cina diversi milioni di persone sono segregati e tenuti in moderni campi di concentramento, i Laogai. Non se ne conosce bene il numero esatto, però ne esistono circa 1.400, dove dissidenti del regime, politici e civili, criminali comuni, ma anche religiosi, monaci tibetani, vescovi cattolici, protestanti, vengono costretti ai lavori forzati. Qual è la situazione attualmente?
La Cina, diciamo così, presenta una doppia faccia, diciamo così. Presenta una doppia faccia come una specie di Giano bifronte, perché è riuscita a dare di sé un'immagine di modernità assoluta, che ha effettivamente, perché le grandi città cinesi, le infrastrutture cinesi sono enormi, treni ad alta velocità, porti modernissimi, grattacieli da tutte le parti e così via, aeroporti in qualunque città, per cui ci si può muovere da una parte all'altra con facilità. Questo paese, che è grande più o meno quanto gli Stati Uniti, quindi è enorme, sono diverse fusi orari di spazio temporali. E il punto qual è? Il punto è che comunque questo paese, che ha fatto, diciamo così, una trasformazione economica enorme, però è rimasta tale quale dal punto di vista della libertà religiosa. Un mio carissimo amico sacerdote della Chiesa Sotterranea mi diceva appunto, dice: padre, a voi sembra che la Cina stia cambiando, ma a noi, dal punto di vista della nostra libertà, è uguale. Perché? Perché la Cina, il punto è che questa Cina, questo governo, non permette assolutamente, diciamo così, alle religioni di esprimersi al di fuori di situazioni controllate dal governo stesso. Situazioni controllate vuol dire con personale controllato dal governo, in luoghi controllati dal governo, in periodi anche controllati dal governo. Cioè ogni chiesa, per esempio, per fare l'esempio, ogni chiesa, ogni parrocchia deve dire quando si incontra la comunità, a che ora si incontra la comunità, quali saranno le persone che ci partecipano, di che cosa si parlerà, eccetera. Quindi naturalmente, insomma, bisogna preparare tutto per avere tutti questi permessi, e naturalmente non si riesce a fare niente. Se succede qualcosa di nuovo, praticamente la Chiesa non può rispondere, perché deve, diciamo così, ossificare il suo programma a delle cose molto generiche e a delle cose date in anticipo. In più non c'è libertà di parlare, perché quando tu vai a messa c'è sempre il membro dell'associazione patriottica, che è questa organizzazione che a nome del partito controlla, diciamo così, l'ortodossia non religiosa, ma l'ortodossia comunista di quanto si dice, e questa cosa quindi naturalmente frena un po' i sacerdoti a parlare, insomma. Va a finire che i sacerdoti parlano soltanto della morale, dell'amore, insomma, delle cose molto generiche. Questo per quanto riguarda la Chiesa ufficiale. Ma in Cina ci sono anche cristiani cattolici che hanno detto no, la Costituzione cinese di per sé garantisce la libertà religiosa. Cioè c'è un comma che dice che in Cina è garantita la libertà religiosa. Soltanto che poi alla fine, appunto, garantisce la libertà di culto, ma una libertà di culto anche questa controllata. E allora molti cinesi cattolici dicono: ma no, ma perché? Se la Costituzione dice questo, noi abbiamo diritto ad avere la piena libertà religiosa. E quindi cosa fanno? Costruiscono delle comunità e si incontrano in luoghi segreti, non riconosciuti dal governo. E quindi magari nelle case, nelle fattorie, poi fanno anche dei seminari in cui appunto i ragazzi cercano di lavorare, cercano di trovare il modo anche di sostenersi, insomma, no? Non studiano soltanto, ma lavorano, zappano la terra e così via. Però naturalmente tutto questo ha un prezzo, perché tutto questo è, dal punto di vista della Cina, illegale, e quindi quando vengono scoperti, e questi rischiano la prigione. Ora appunto tanti sacerdoti, noi di Asia News sappiamo che almeno 10 sacerdoti, soprattutto nell'Hebei, sono stati presi e sono imprigionati in Cina. Alcuni di loro stanno scontando 3 anni di carcere in questi campi di concentramento, di riforma attraverso il lavoro, si chiama, per far cambiare loro il cervello, diciamo. E questo perché? Perché hanno fatto un ritiro spirituale con dei seminaristi, hanno fatto un'ordinazione di un diacono, hanno dato l'estremunzione a una vecchietta, loro che non erano sacerdoti, diciamo così, controllati dal governo, cioè iscritti alle liste del governo. E insomma è così, e hanno fatto dei ritiri per i giovani universitari. Questi sono i motivi per cui sono andati in prigione, per cui scontano appunto questi anni di campo di concentramento. Ma dal punto di vista della Cina, questi non sono stati arrestati perché hanno osato fare qualcosa di religioso, no. Loro sono arrestati perché sono delinquenti, perché sono andati contro la legge, contro i regolamenti dello Stato, perché purtroppo la Cina non ha delle leggi sulle religioni, ma ancora, dopo oltre 60 anni che è nata la Repubblica Popolare Cinese, ha ancora dei regolamenti, e questi regolamenti purtroppo vengono utilizzati come si vuole.
Questi sacerdoti sono in questi campi di concentramento, quindi in qualche modo si sa dove si trovano. Esistono però vescovi scomparsi.
Sì, la cosa terribile è questa, che ci sono alcuni vescovi che sono scomparsi da anni e non si sa che fine abbiano fatto. Noi ricordiamo sempre 2 vescovi in particolare. Giacomo Sujumin, che è vescovo di, dovrebbe avere sui 76-77 anni adesso, è vescovo di Baoding ed è stato sequestrato dalla polizia 14 anni fa. E da allora non si sa più niente di lui. Una volta è apparso in ospedale perché doveva essere curato per una cataratta all'occhio e per aveva malattie di cuore, poi è riscomparso ancora. Noi, come Asia News, come Chiesa Cattolica, anche diversi governi al mondo hanno chiesto spesso alla Cina di sapere che cosa sta succedendo, dove è questo vescovo, eccetera. L'unica diciamo così colpa, chiamiamola così, che una volta un membro del partito mi ha detto che aveva questo vescovo, è il fatto che lui non firma la sua adesione all'Associazione Patriottica. D'altra parte, l'Associazione Patriottica è un'associazione che il Papa, nella sua lettera ai cattolici della Cina, dice che ha dei principi che non sono secondo la fede cattolica. In effetti, l'Associazione Patriottica vuole costruire una chiesa indipendente dal Papa, indipendente dalla Santa Sede, e quindi in questo modo non vuole fare una chiesa cattolica. E allora questi vescovi quindi resistono a questo tradimento, insomma, del rapporto.
Si rifiutano
col Papa.
Di tagliare, certo, il legame con il Papa.
Esatto, si rifiutano di tagliare il legame col Papa, e per questo quindi subiscono questa cosa. Come Monsignor Giacomo Sujumin, anche il vescovo di Genting, lo stesso, perché è sparito anche lui da 6-7 anni. E tutti noi siamo molto preoccupati perché normalmente cos'è successo in passato? Che alcuni vescovi che erano in prigione, sequestrati dalla polizia, dopo anni o dopo mesi sono riapparsi malati e in ospedale, e sono immediatamente morti, cioè hanno chiamato i parenti, hanno fatto vedere, la sera questi vescovi sono morti, l'indomani mattina alle 5 erano già stati cremati e seppelliti senza la benedizione di nessuno, senza la preghiera dei fedeli, cioè soli come un cane, morti e seppelliti. I cattolici naturalmente di fronte a questi omicidi pensano che diciamo così hanno fatto questa fine, sono stati cremati molto velocemente per far scomparire le tracce delle torture che questi vescovi hanno subito. La tortura è ancora praticata in un modo mastodontico nelle prigioni cinesi, e questo anche se l'ONU continua a denunciare che la Cina non deve fare più le torture, che non devono fare, c'è una legge anche in Cina contro le torture. Ma purtroppo però la tortura continua ad esserci sia per i cattolici, sia per i protestanti, sia per membri del Falun Gong, sia per musulmani, buddisti e così via.
Benedetto XVI, durante l'omelia all'inizio di quest'anno, il 1 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha sottolineato la problematica realtà del popolo cristiano. Adesso ne ascoltiamo un estratto e poi lo commentiamo insieme.
Di fronte alle minacciose tensioni del momento, di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani, ancora una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione. Esorto tutti a pregare affinché giungano a buon fine gli sforzi intrapresi da più parti per promuovere e costruire la pace nel mondo. Per questo difficile compito non bastano le parole. Occorre l'impegno concreto e costante dei responsabili delle nazioni, ma è necessario soprattutto che ogni persona sia animata dall'autentico spirito di pace, da implorare sempre nuovamente nella preghiera e da vivere nelle relazioni quotidiane in ogni ambiente.
Ecco, Benedetto XVI durante l'omelia dice: non bastano le parole, ma fa appello a gesti concreti, fa appello ai responsabili delle nazioni. Ecco, cosa si dovrebbe, si potrebbe fare a livello mondiale per garantire la protezione dei cristiani e la conseguente libertà religiosa?
Io penso che l'ONU dovrebbe avere un compito grandissimo di mettere i criteri per la libertà religiosa per tutti i membri dell'ONU e non transigere, perché la libertà religiosa, come ha spiegato bene Benedetto XVI, è la via della pace, quindi è quella che può portare la riconciliazione tra vari paesi. Allora, appunto, l'ONU deve dire che perché un paese sia membro delle Nazioni Unite deve attuare la libertà religiosa, e quindi come libertà di culto, come libertà di associazione, come libertà di proclamazione, come libertà di conversione. Il punto è questo, che la libertà religiosa non è un elemento facoltativo tra i vari diritti. La libertà religiosa è la base di tutti i diritti e, da un punto di vista proprio sociale, se c'è libertà religiosa, allora tutti gli altri diritti a poco si sistemano. Non solo, ma se c'è libertà religiosa, allora si ha un'influenza delle comunità religiose nella società che porta veramente alla creatività e alla pace.
Padre Bernardo, un'ultima domanda, siamo in chiusura. Qual è il messaggio che l'Occidente può ricevere da chi rischia la sua vita ogni giorno per affermare la propria fede? E soprattutto, come leggere il martirio? Perché per noi occidentali il martirio, il senso del martirio è quasi senza significato, ha perso di significato.
Certo, proprio secondo me il martirio è proprio una accusa al relativismo. Cioè, chi non cerca la verità, o chi dice che la verità non esiste, non darà la vita mai per niente. Mm-hmm. Perché dare la vita se non esiste la verità? Cioè, uno invece cerca al limite di arricchirsi, di accumulare cose, di diventare più potente per passare bene quegli anni che gli restano da vivere, no? Ma invece dare la vita è possibile soltanto se uno ha un ideale grandissimo per cui darlo, e soprattutto se è un ideale eterno che va al di là anche della morte.
Grazie Padre Bernardo, siamo giunti al termine dell'appuntamento di Storie. Io ringrazio Padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia di notizie Asia News. Storie termina qui, l'appuntamento è per la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. A presto.